Io talmente che curo tanto i miei investimenti che come vengono i primi freddi ci metto un blade di quelli di marca.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Devo dirti che non so se avevi fatto caso ieri ai messaggi che ci hanno mandato gli ascoltatori. Un ascoltatore aveva manifestato il suo disappunto per aver scelto i Clash per introdurre le notizie che arrivano da Londra, ma purtroppo Londra chiama e noi rispondiamo.
Londra... Sì, è vero. No, volevo anche rassicurare ascoltatrici e ascoltatori, non è il giorno della marmotta, cioè perché abbiamo cominciato con la stessa canzone di ieri.
Ma sì, la invece... stessa giornata che si ripete all'infinito.
Ma invece non è la stessa giornata.
Purtroppo lì stanno producendo notizie su notizie che ci interessano, che sono molto adatte alle aperture di Due di Denari. Non ci possiamo fare niente, qua in Italia non produciamo molto di interessante e di curioso, però insomma sono temi davvero avvincenti. Cominciamo con questa singolare forma di protesta che hanno deciso di intraprendere i papà inglesi. Le piazze di Londra e di altre città inglesi e della Scozia, grazie agli attivisti di Dead Shit, che significa appunto
shit
è un'altra cosa.
Scusa, mi sono permesso perché c'era
con questa adesso io potrei.
C'era un possibile misunderstanding.
Siccome c'è anche il pannolone del bambino, ecco. Mi sono confusa un po' per quello, shift, il turno dei padri. Si sono appunto colorate queste città di fasce colorate e bambolotti. Hanno messo in piedi una protesta gioiosa, colorata ed intelligente, racconta la stampa di venerdì scorso, per attirare l'attenzione sul tema del congedo parentale per i padri. Allora, come si è concretizzata questa protesta e perché sono caduta in questo tranello verbale?
Perché stanno attaccando alle statue di uomini famosi bambolotti di neonati a grandezza naturale che sono fasciati nei portabebè. Lo spirito di questa protesta, di questa singolare protesta, è per reclamare un congedo parentale più sostanzioso, più appetibile anche per i papà e non solo per le mamme, perché c'è una legge, ha spiegato Caterina Soffici sulla stampa, che prevede un congedo parentale per gli uomini, però in realtà prima di tutto ci sono le solite ragioni culturali per cui alla fine le donne stanno a casa, lo sappiamo, e gli uomini molto meno. Ma in Inghilterra sono concesse 2 settimane e copertura finanziaria ridottissima, 210 euro a settimana, nella valuta locale 184 sterline. È vero che anche in Italia diamo solo 10 giorni, però con stipendio al 100%.
Gli attivisti di questa protesta hanno addirittura scritto una lettera aperta al primo ministro Keir Starmer, che peraltro in questo periodo veramente sta prendendo di petto la questione complessiva del lavoro inglese. In questa lettera si legge: un congedo parentale adeguato è un bene per le madri, per i bambini, per i padri e per tutta la società. I paesi con un congedo di paternità di 6 o più settimane hanno un divario retributivo di genere inferiore del 4% e un divario di partecipazione alla forza lavoro inferiore del 3,7%, il che significa che il cambiamento può contribuire a far crescere l'economia aiutando le famiglie britanniche. E in questo periodo il premier inglese si sta occupando anche di smart working, Mauro.
Sì, che però loro non chiamano correttamente smart working, è un termine che ci siamo un po' inventati qui in Italia.
Lavoro agile, vabbè, qua diciamo le denominazioni sono plurime.
Loro lo chiamano working from home, cioè lavoro da remoto. Perché? Perché Sir Keir Starmer ha detto che vanno garantiti diritti per tutti i lavoratori sin dal primo giorno, quindi ci sarà una radicale riforma del lavoro in ottobre, sarà presentata al Parlamento, e il primo punto sarà proprio il working from home, lavoro da casa, lavoro da remoto. Secondo il Ministro dello Sviluppo Economico, le norme permetteranno, in realtà imporranno proprio a livello di sistema, la possibilità del lavoro da remoto, nonostante, segnala appunto la Repubblica, che adesso, come abbiamo letto, Amazon ad esempio sta richiamando i dipendenti al lavoro in sede, al lavoro con presenza fisica.
Tema che non mancheremo di commentare tra un po' con la partenza della nostra rubrica del mercoledì con il nostro ospite di questa mattina, ma dobbiamo completare la rassegna stampa inglese perché c'è stato stata un'altra notizia che ci ha incuriosito. Sono davvero tempi problematici, infelici per i gestori e gli amanti di una pinta o due delle storiche public houses del Regno, a causa delle conseguenze del Covid, dell'inflazione, dei costi sempre più alti di gestione dei locali e conseguentemente di birra, vino e cocktail. Risultato: nella prima metà di quest'anno hanno chiuso circa 50 pub al mese in Inghilterra e nel Galles. È stato calcolato appunto da una società immobiliare. In totale 305, e così il numero delle birrerie nelle due nazioni del Regno è calato a 39.096. Dopo gli incentivi statali per le bollette, ancora oggi pari al 75%, che mi sembrano molto generosi quelli erogati appunto dal governo britannico, e gli sgravi fiscali attivati per l'emergenza coronavirus e la crisi energetica a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, il 2025 porterà a quanto pare nuova sventura. Anche questo è un pezzo che abbiamo rubato a Repubblica. La crisi dei pub può davvero aggravarsi, ha sostenuto appunto al Guardian un esponente di questa società immobiliare che ha condotto questa rilevazione. Si chiama Altus questa società. Dal 2025 tutte queste agevolazioni per i locali termineranno e l'impatto complessivo per i pub sarà di quasi 1 miliardo di spese in più totali, incluse bollette quadruplicate, di circa 12.000 sterline. Di conseguenza qua la moria dei pub probabilmente continuerà.
Allora, tutto questo per parlare in realtà di lavoro, perché oggi è mercoledì e quindi, come sapete, spesso noi il mercoledì parliamo di lavoro. Oggi lo faremo con Arnaldo Carignano, talent director di Randstad. Randstad, tra l'altro, sta avviando anche una recruiting molto interessante, ne parleremo durante questa puntata.
Proprio oggi è la giornata del loro recruiting day in tantissime città italiane.
E allora potete intervenire per commentare queste notizie e altre. Naturalmente avrete letto, avrete sentito anche i dati sulle pensioni e anche sul gap retributivo uomini donne che sono stati segnalati ieri dall'INPS, sul gap pensionistico e retributivo. Allora 800 24 00 24, l'abituale numero verde per intervenire in diretta, oppure il 349 238 6666 se volete mandarci dei messaggi WhatsApp o SMS, WhatsApp anche vocali, anche generici, insomma, come quello che avete ascoltato in apertura di puntata. Ci fanno piacere.
Colgo con piacere che gli ascoltatori non hanno puntualizzato il mio errore di inizio trasmissione, quindi me lo hanno abbonato.
Però c'era anche un legame, vabbè, adesso però non andiamo in questi discorsi.
Mi sono persa una
scivolosi,
una consonante. Andiamo.
Amore, i soldi.
Andremo nelle scuole per cercare di fargli maturare la consapevolezza che il loro futuro, il loro salvadanaio, devono pianificarlo, è importante perché l'avranno e l'INPS lo pagherà.
Era la voce del presidente dell'INPS, l'avvocato Gabriele Fava. Ieri a Roma è stato presentato il rapporto annuale dell'istituto e chiaramente si è fatto anche un ragionamento sul tema della previdenza complementare, della previdenza di secondo pilastro, perché anche l'INPS chiaramente sta alimentando questo dibattito per sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni a costruirsi la pensione di scorta, e per avere un sistema previdenziale solido, ha detto Fava, occorre offrire ai giovani intanto opportunità di lavoro regolare, riducendone i tempi di transizione sia dal sistema di istruzione e formazione al lavoro che da un'occupazione all'altra, con adeguate misure di politiche attive del lavoro. E poi chiaramente è stato fatto un commento anche sul tema della previdenza di secondo pilastro. Bisogna aiutare le giovani generazioni, anche chi è fuori dal mercato del lavoro o non ha un'occupazione stabile, aiutare appunto le giovani generazioni sulla questione previdenziale, aiutarne nella costruzione del proprio salvadanaio previdenziale. Il pilastro su cui l'istituto vuole impostare il suo rapporto con i giovani è l'attenzione all'estratto conto previdenziale, che va gestito come un vero e proprio salvadanaio e consultato tramite gli strumenti telematici a disposizione degli assicurati, con regolarità lungo tutta la carriera lavorativa. Allora, io ne approfitto, Mauro, per ricordare che siamo pronti a ripartire con le nostre Digital Roundtable.
Esattamente.
E la prossima, la prima, diciamo, di questa stagione autunnale, è in programma per mercoledì 9 ottobre dalle 15 alle 17. Si intitola La pensione in più ed è proprio interamente dedicata alla previdenza integrativa. È un tema che ci chiedete di affrontare davvero spesso e quindi noi lo facciamo sia da Due di Denari ma anche con queste iniziative straordinarie. Ci saranno ospiti, come dire, autorità del settore, ma anche due grandi società che operano, leader diciamo di mercato, che operano appunto proprio con l'erogazione di propri prodotti. Vi potete iscrivere, andate sul sito di Radio 24 e potete partecipare appunto alla diretta dal vostro PC, dal vostro smartphone, dal vostro tablet. Per informazioni potete anche scrivere a iniziative speciali@radio24.it.
Abbiamo ricordato che è gratuita la partecipazione alla tavola rotonda digitale,
no,
la Digital Roundtable.
Però sono sicura che gli ascoltatori apprezzeranno questa come dire, informazione.
Ricordiamolo perché appunto, come abbiamo avuto occasione di dire in qualche altro convegno pubblico, più che previdenza complementare dovremmo cominciare a chiamarla previdenza fondamentale, perché quella di base va via via a ridursi. Ieri sono stati presentati anche dei dati per nulla belli sull'effetto della nascita del primo figlio rispetto al lavoro delle donne. Il 18% delle lavoratrici rischia il posto alla nascita del primo figlio. Nell'anno di nascita del bambino o bambina, per le donne la probabilità di uscita dal lavoro sale al 18%, per gli uomini scende all'8% circa. A 2 anni dalla maternità la probabilità di uscita è ancora elevata ed è al 13-14%. E poi naturalmente ci sono i divari di tipo retributivo, perché la maternità poi comporta un calo del reddito, è stato stimato in circa il 16% nell'anno dopo la nascita. E poi ci sono tutti i problemi dei contratti, magari che sono meno full time ma più a part time, proprio perché bisogna curare magari la prole piuttosto, oppure bisogna curare l'anziano genitore, l'anziana genitrice, e quindi tutto questo fa sì che, e l'abbiamo letto ieri nel rapporto INPS, ci sia ancora un divario nell'erogazione degli assegni pensionistici a favore degli uomini rispetto alle donne.
Intanto salutiamo il nostro ospite, perché è già collegato telefonicamente con noi,
con
e magari
piacere.
Gli chiediamo anche, se avrà piacere di farlo, di commentare la rassegna stampa di Due di Denari scelta per questa mattina. Arnaldo Carignano, Talent Director di Randstad, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi.
E siccome proprio questa è la giornata del recruiting in tutta Italia, ringraziamo doppiamente di essere con noi, perché magari voleva anche un po' monitorare quello che sta succedendo nelle varie città impegnate in questa operazione, ma magari ha già qualche notizia da darci.
Ma sicuramente devo dire che noi abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa per riportare il maggior numero di candidati nelle filiali dopo il periodo del Covid, dove l'online è diventato un po' il criterio principale di contatto. Abbiamo deciso, un po' in controtendenza, di riportare le persone nelle nostre filiali e fare in modo di poter fare un colloquio in presenza. Questo è il primo punto. L'altro aspetto che stiamo cercando di curare è un po' una regola che mi permetto di dire che vogliamo infrangere, è la possibilità di poter, tra virgolette, raccomandare. Cioè, noi vediamo che quando qualcuno ci segnala una persona che è alla ricerca di un lavoro, vediamo che la capacità poi di segnalare è positiva, nel senso che i candidati che arrivano segnalati sono di solito anche candidati abbastanza in linea. Quindi l'idea di poter avere un dialogo con le persone alle filiali ci ha permesso di entrare in contatto con tante persone che magari non vanno sull'online, non applicano sugli annunci classici, e quindi c'è la possibilità appunto di dare spazio un po' a tutti. Quindi questa è un po' l'idea da cui siamo ripartiti. Noi siamo presenti su 240 filiali, di cui la maggior parte su strada, per cui l'idea è utilizziamo al meglio i nostri spazi che sono già accoglienti, e quindi la possibilità di poter accogliere le persone direttamente in filiale.
Quindi, diciamo, la scelta di questo metodo di ritornare a guardarsi faccia a faccia mi pare di capire che è stata apprezzata dai potenziali candidati ad occupare le posizioni appunto che avete a disposizione in questo momento per le aziende che rappresentate.
Sì, assolutamente sì, anche per i candidati e per tutti i partner con cui collaboriamo, quindi le varie istituzioni, gli stakeholder, i comuni, piuttosto che i centri per l'impiego, piuttosto che le associazioni varie a cui abbiamo fatto arrivare la comunicazione, ci hanno proprio mandato anche, ci hanno segnalato diverse persone che sarebbero arrivate. Quindi questo per noi è anche concretamente la creazione di una comunità locale, cioè, anche perché il punto chiave è che oggi in molte province d'Italia, dove il tasso di disoccupazione è estremamente basso, la volatilità di chi cerca lavoro è molto alta, quindi uno rimane alla ricerca di un lavoro magari 2 settimane. Quindi è molto importante che le comunicazioni circolino in fretta per dare la possibilità a tutti di poter offrire il miglior posto di lavoro nei tempi ragionevoli, quindi avere questo come caratteristica principale.
Certo, completiamo la nostra rassegna stampa, Mauro, con altre notizie da fonte IMSS, perché ieri appunto i dati emersi dalla presentazione del rapporto annuale sono anche altri e altri meritano di essere sottolineati.
Sì, allora innanzitutto l'età di uscita reale, perché come sappiamo c'è un'età di uscita fissata ai 67 anni, c'è la riforma avviata nel 2011 da Elsa Fornero, è tuttora vigente salvo alcune deroghe che sono state introdotte, e però l'età effettiva di uscita è a 64,6 anni.
E questo per tutti gli schemi di pensione anticipata che abbiamo attivato in questi
esattamente,
anni.
E anche probabilmente per i lavoratori che hanno una anzianità contributiva tale, perché magari hanno cominciato a lavorare molto in giovane età e quindi possono uscire dal lavoro prima. Quello che preoccupa nel medio e breve termine, ha detto il presidente Fava, non è questo il dato più preoccupante. Preoccupa il fatto che via via nei prossimi anni però andranno in pensione le cosiddette coorti dei boomers, cioè di coloro che sono nati tra il 60 e il 64, e questi sono siamo in tanti e graveremo presumibilmente per molti anni, esatto, sulle spalle di minori lavoratori di coorti appunto meno numerose.
Il presidente dell'INPS però ha voluto rassicurare che nel breve medio periodo la tenuta dei conti previdenziali è in equilibrio, aggiungendo che le pensioni resteranno sostenibili se, e qui chiedo un commento a Carignano, entreranno nel mercato del lavoro più giovani e donne. Mi sembra un impegno sul quale devono mettersi in prima linea anche le aziende come la vostra, Carignano.
Sì, guardi, questi dati li commento volentieri, perché noi abbiamo letto alcune ricerche dell'Istat e vari osservatori che dicono che da qui al 2030 usciranno dal mercato del lavoro più di 2 milioni di persone, e questo e tra coloro che usciranno dal mercato del lavoro usciranno alcune competenze, in particolare quelle tecniche, che non verranno sostituite.
Piazzato.
Per cui avremo un ingresso al mercato del lavoro più alto in termini di laureati, e quindi mancheranno tutta una fascia di candidati che noi stiamo formando, stiamo ricercando e stiamo appunto partendo dai giovani da un lato e dalle ricerche e le selezioni che stiamo facendo all'estero, proprio per colmare questo buco, perché sicuramente ci sarà un'emergenza, lo vediamo già adesso, la piena occupazione si sta raggiungendo perché il numero di candidati disponibili è decisamente, si sta contraendo, e in più il mercato del lavoro sta funzionando, e quindi è molto probabile che nei prossimi anni dovremo andare alla ricerca di tutti coloro che a vario titolo sono inattivi, non stanno lavorando, per formarli e farli entrare nel mercato del lavoro e colmare il mismatch.
Certo.
Quindi la differenza che c'è tra le aziende che cercano e i lavoratori che non sono preparati per poter ricoprire il ruolo.
Ancora qualche dato dal rapporto IMSS: al 31 dicembre dello scorso anno i pensionati erano circa 16 milioni e 200 mila, di cui 7,8 milioni di maschi, 8,4 milioni di donne, per un importo lordo complessivo appunto percepito delle pensioni erogate di 347 miliardi di euro. Nel periodo gennaio 2024 sono stati circa 695 mila i nuclei familiari, per circa 1,67 milioni di persone coinvolte che hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità dell'assegno di inclusione. Tutto questo mentre, Mauro, fervono i preparativi per l'erogazione del bonus di Natale, che a quanto pare potrebbe essere aperto anche ai single.
Sì,
però.
Allora stiamo parlando di questa possibile erogazione di 100 euro, ma direi più che possibile, perché il governo si è speso, il vice ministro Leo ieri ancora si è speso per dire che ci sarà questa erogazione. Chiaramente bisogna capire, poi sappiamo che nelle cose fiscali e anche in questo tipo di bonus, di erogazioni, bisogna conoscere bene tutti i dettagli, ma quello che è stato anticipato dal vice ministro Maurizio Leo è che questo aiuto riguarderà lavoratori dipendenti con coniuge fiscalmente a carico e figlio fiscalmente a carico, ma sarà anche esteso alle famiglie cosiddette monogenitoriali. Ci sarà una circolare, ha detto il vice ministro, che poi spiegherà tutto quanto. Significa sostanzialmente che questo potrebbe essere un bonus erogato anche ai single con figli. Arriverà a coloro che hanno un reddito complessivo fino a 28.000 euro, con una soglia che già avevamo imparato a conoscere in occasione di precedenti erogazioni.
Allora, tra un po' devo fare la borsa, sì. Però prima vorrei fare una precisazione ad un ascoltatore, perché sì, ho sono caduta nell'equivoco tra shift e shit, che indica un'altra cosa, sì. Vabbè, in inglese. Però una parolaccia che mi attribuisce un ascoltatore, io non credo di averla detta, me lo stanno confermando anche Anna e Marco. Mauro, ho detto qualcosa che mi è sfuggito?
No, mi sembrava di no, allora è sfuggita
non
pure.
Non che
a me,
io non le dica, perché in privata sede
a
magari
volte
mi
quando
capita.
Si prepara la trasmissione.
Esatto, mi innervosisco anch'io, mi parte l'embolo, eccetera, quando parliamo di Bitcoin, eccetera. Ma questa cosa che l'ascoltatore, che peraltro ovviamente non si firma, oscurando anche il suo nome, direi che niente, volevo che voi mi rassicuraste da questa questa accusa che mi viene ingiustamente rivolta.
Allora, guarda, facciamo così, ecco, andiamo a sentire cosa fanno i mercati finanziari, perché poi torniamo a parlare di lavoro con Arnaldo Carignano, che è il Talent Director di Randstad. Adesso le borse.
Ehi, voi due siete da Oscar, veramente bravi, bravi.
Due di denari. Parliamo di lavoro.
Ma se l'INPS ha problemi di conti, come si può pensare di aumentare le pensioni minime? Chi paga il contributo delle pensioni minime? Li hanno pagati loro? Non mi sembra giusto. Claudio da Brescia.
Intanto l'ascoltatore che chiedeva se avessimo una quantificazione corretta delle baby pensioni appunto in circolazione, cioè quelle che il nostro paese eroga da almeno una quarantina d'anni ex lavoratori che hanno maturato dei requisiti molto precocemente, direi intorno ai 39-40 anni, dico correttamente Mauro?
Sì, era possibile per alcuni lavoratori, specialmente nel settore pubblico, i famosi 19 anni, 6 mesi, un giorno.
Esattamente,
insomma.
Allora sarebbero in questo momento, secondo i dati di Itinerari Previdenziali, che è la massima fonte autorevole dalla quale attinge anche il governo per tutte le sue iniziative di politica sociale di welfare, sono ancora in questo momento 335.000, comunque erano circa quasi 400.000 all'inizio del 2023, quindi pian piano le stiamo smaltendo.
Diciamo che poi c'è anche l'effetto longevità, quindi qualcuno può magari percepire la pensione per tanti anni, non necessariamente essendosi ritirato così in giovane età. Però ecco, prima di arrivare alla pensione bisogna arrivare al lavoro, possibilmente. Allora per quello noi stiamo chiacchierando con Arnaldo Carignano. C'è questa iniziativa importante oggi di Randstad, Carignano è il Talent Director di Randstad, una giornata dedicata alla selezione di 1.000 talenti da inserire nelle aziende di tutta Italia, 200 filiali di Randstad in cui i candidati potranno confrontarsi con gli esperti della selezione. Già Carignano, lei ci segnalava l'importanza di ricominciare a vedersi in faccia, perché è vero che è bellissima la tecnologia, per carità, però insomma anche potersi valutare guardandosi e vedendo un po' l'aspetto complessivo del candidato, della candidata, può avere la sua influenza, no? come il medico condotto di una volta, diciamo la verità.
Sì, è determinante, anche perché le competenze tecniche si rilevano da un curriculum vitae, quelle che noi definiamo le competenze, le life competence, quindi come uno si presenta, come racconta di sé, come racconta del motivo per cui ha perso un lavoro e quali sono le cose invece dove è risultato vincente, sono aspetti che vengono fuori da un dialogo, e spesso anche il linguaggio non verbale, come la persona appunto si presenta nella filiale, e ce ne sono sicuramente segnali importanti, e oggi le aziende chiedono questo anche nei settori tra virgolette meno sospetti, cioè anche nell'ambito dell'information communication technologies. Comunque le aziende non vogliono solo le competenze tecniche, ma hanno bisogno di persone che poi possano lavorare bene in gruppo, possano presentare l'azienda bene all'interno dei propri clienti, quindi questi aspetti di persona li rileviamo di più, e anche il candidato può ricevere immediatamente dei feedback che può fare suoi e avere poi un colloquio di successo. noi diciamo sempre quali sono appunto le domande che rischiano di essere killer. Una di queste è appunto: raccontami un fallimento che hai avuto nella tua vita lavorativa e come l'hai gestito. E a volte noi non siamo preparati per rispondere a questo tipo di domanda. Quindi ci sono un po' questi aspetti che vengono valorizzati, certo, in presenza.
Allora, intanto volevo coinvolgere i nostri ascoltatori nel programma di questa mattina. Chiamateci se volete all'800 24 00 24. Facciamo anche il recruiting day, se volete, qui a Due di Denari, proprio in concomitanza con l'operazione nazionale che oggi ha allestito Randstad. Avete mai partecipato ad un'iniziativa del genere? Qual è stata la vostra sensazione, il vostro percepito? Vi siete sentiti ascoltate? Poi magari al termine di un colloquio in occasione di questi eventi speciali si è concretizzata per voi un'opportunità di lavoro? Perché credo che sia un feedback interessante anche per Arnaldo Carignano ascoltarlo direttamente dai nostri ascoltatori. Quindi 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, o 349 238 6666 per i vostri messaggi scritti e vocali. Ma nello specifico, appunto, Carignano, il Recruiting Day che cos'è? Oltre chiaramente anche una grande iniziativa di marketing, immaginiamo, per farvi conoscere da tutte le i potenziali talenti a caccia di opportunità professionali.
Beh, il Recruiting Day è un'iniziativa che verte a dare la possibilità ai candidati che sono meno appunto avvezzi all'utilizzo dei canali classici social piuttosto che degli annunci classici di poter venire in filiale, presentare il curriculum e avere un check della situazione dal punto di vista appunto delle competenze, di quello che è la preparazione, e valutare ovviamente in tempi molto rapidi. Dedicheremo poi un successivo colloquio se si va in approfondimento, ma avere un check del CV per avere già un feedback di qual è la posizione che uno può ricoprire oppure quali sono le competenze che mancano.
Ci si deve prenotare per sostenere questi colloqui che fate in questa giornata?
Abbiamo dato la possibilità di potersi iscrivere prima, ma anche chi arriva oggi in giornata cercheremo di dare la possibilità a tutti. Se non sarà possibile, ovviamente prenoteremo poi nei prossimi giorni eventualmente un richiamo di tutti coloro che oggi non hanno avuto la possibilità. Abbiamo messo un accorgimento: in ogni filiale ci sarà un QR code per cui tutti potranno iscriversi senza perdere tempo, direttamente puntando il proprio smartphone, per cui ci sarà la possibilità in pochi minuti di potersi iscrivere alla nostra banca dati e da oggi in avanti ricevere tutte le nostre comunicazioni sulle opportunità lavorative in linea con il profilo. Quindi questo dovrebbe anche accelerare la possibilità di poter entrare rapidamente e di svolgere, diciamo, le azioni più burocratiche dell'iscrizione.
Io vorrei sfruttare un po' il fatto che Randstad appunto si pone al crocevia delicatissimo tra chi cerca il lavoro e chi offre lavoro. Abbiamo iniziato la nostra puntata parlando della iniziativa prossima annunciata dal governo britannico, una riforma del lavoro complessiva, soprattutto per dare spazio al, loro non lo chiamano smart working ma working from home o remote working, diciamo che è uno dei punti su cui in questo autunno si comincia a dibattere di più. C'è stato il caso di Amazon che ha detto: tornate tutti in ufficio, basta lavorare da distante, lavorare da casa. Però invece ci sembra di capire che molti candidati, specialmente i più giovani, reputino la possibilità del smart working come essenziale per accettare o meno un'offerta di lavoro. Qual è la vostra percezione in Randstad?
La nostra percezione è che oggi quello che definiamo remote working, quindi la possibilità di lavorare da casa, è un punto chiave che i giovani, ma in generale un po' tutti, hanno desiderio di poter trovare nell'offerta lavorativa. Noi l'abbiamo un po' definito come quello che è il contratto sociale, cioè le persone non cercano più solo il contratto di lavoro, ma cercano qualcosa di più. Teniamo in considerazione il fatto di quello che è anche l'aumento del costo della vita e il costo del commuting, cioè andare a lavorare costa, che prenda la macchina o prenda il mezzo pubblico, sia in termini di tempo sia in termini di costi. Quindi dare la possibilità di lavorare da casa è innanzitutto un elemento che permette anche di risparmiare costi. Il secondo aspetto è che sempre di più i giovani cercano la possibilità di organizzare il proprio lavoro anche secondo modalità di flessibilità che per la mia generazione e quelli che insomma che lavorano da alcuni anni è inconcepibile. Quindi la possibilità di poter organizzare il lavoro è molto ricercata. Quindi una delle domande classiche è: quanti giorni di lavoro posso svolgere da casa o da altro luogo che non sia l'ufficio. Questo per noi è fondamentale, tant'è vero che con le nostre aziende valutiamo sempre quant'è necessario dover svolgere l'attività lavorativa in ufficio. Noi abbiamo aperto diverse filiali da remoto dove diamo la possibilità anche ai ragazzi del sud di poter lavorare per noi senza doversi spostare, proprio cercando di coniugare il risparmio dei costi da un lato e dall'altro dare la possibilità alle persone di potersi organizzare nell'attività lavorativa.
Senta Carignano, qua abbiamo una sequela di osservazioni da parte di tanti ascoltatori che sono invece molto scoraggiati dal servizio che si sono visti dare dall'agenzia di somministrazione a cui si sono rivolte. Non è una questione che riguarda voi, ma diciamo in termini generali le sintetizzo, ma i messaggi sono tanti in questo senso. Daniele per esempio ci racconta che dopo anni e anni di colloqui inutili con agenzie interinali potrei scrivere un libro. Allora io le chiedo, è chiaro che i vostri numeri ci raccontano invece di operazioni che si finalizzano con successo, il match viene fatto tra chi cerca lavoro e l'azienda appunto che cerca la professionalità per occupare le posizioni disponibili, e poi però c'è chiaramente anche fisiologicamente parlando un numero di persone che difficilmente si riesce ad accontentare. I lavoratori, può capitare che si presentino con delle aspettative diverse rispetto a quello che può essere il servizio che voi erogate? Anche per voi esiste questo problema di mismatch tra chi vi viene ad incontrare per cercare il lavoro e dare una risposta alle necessità del momento e quello che voi siete nella disponibilità di offrire?
Sì, allora questo rischio c'è, considerato il fatto anche della rapidità con cui le richieste vengono aperte a noi e vanno poi chiuse, perché noi poi a nostra volta dipendiamo in larga parte dalle nostre aziende clienti che magari ci aprono l'ordine il venerdì sera per chiuderlo lunedì sera. Quindi da questo punto di vista noi lavoriamo molto sull'urgenza, però quello che mi sento di dire è che noi cerchiamo di ascoltare tutte le esigenze che i candidati hanno e diamo anche tanti suggerimenti in merito al fatto che anche in un colloquio rapido dire perché, dare sempre un feedback per dire perché non vai bene per quel tipo di mansione, che non è mai un giudizio sulla persona, ma purtroppo è un giudizio sul fatto che magari mancano alcune competenze per fare questo tipo di lavoro e farlo magari in tempi stretti, perché poi devi partire a lavorare in un tempo estremamente breve. Questo c'è. Dall'altra parte voglio anche confermo il fatto che in alcune aree del paese noi riceviamo tantissime candidature e non sempre siamo in grado di poter dare una risposta immediata a tutti, tant'è vero che ci siamo dati delle regole molto stringenti internamente, proprio come sul nostro progetto di Candidate Delight, che mira proprio a dare un feedback a tutti in tempi ragionevoli anche per poter rispettare la persona. Però sì, esiste il rischio che uno faccia un colloquio e abbia un'aspettativa di dire sono andato bene e poi magari non venga scelto.
Allora, ci fermiamo un istante perché dobbiamo sentire come va il traffico.
Sono un corriere, stai a casa che blocchi il traffico.
Due di denari.
D'accordo, mille talenti, una bella iniziativa. Magari dire mille talenti ben pagati, ancora meglio come immagine, come messaggio, non trovate?
Vede Carignano, noi raccogliamo anche i provocatori perché altrimenti pensano che li censuriamo, invece siamo disponibili a raccogliere anche messaggi un pochino più così, sopra le righe se vogliamo. Vuole dare una risposta all'ascoltatore?
No, le posso dire, facendo recruitment anche all'estero e quindi confrontandoci con Germania, Canada, paesi del nord Europa, confermo che l'Italia è poco attrattiva sulla base di quelle che sono le retribuzioni, perché anche gli stranieri scelgono se scegliere l'Italia, per cui il tema della retribuzione è sicuramente un tema. Quello che noi facciamo, rispettando tutti i contratti nazionali, perché noi applichiamo i contratti nazionali di riferimento, quindi non sottraiamo neanche un euro dalle buste paga e cerchiamo sempre di negoziare con i nostri clienti la valorizzazione delle competenze. Per questo che dicevo prima, è importante che i candidati siano preparati, perché poi cerchiamo di inserirli nel miglior modo possibile.
Poi gli offriamo anche il punto di vista di un imprenditore che ci ha scritto la sua storia rivolgendosi a più agenzie come la vostra e le raccontiamo che cosa è successo appunto nella sua azienda rispetto alle 10 persone che ha assunto negli ultimi 3 anni. Poi le raccontiamo che fine hanno fatto e perché. Però prima
Gianna da Trieste sentiamo. Trieste, vero?
Sì,
Gianna,
sì.
Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono da Trieste effettivamente e voglio parlare così un momento con voi perché la situazione mia o di mio nipote, che lui non è riuscito a fare insomma tutti gli studi come per accedere a un lavoro più o meno degno, non per colpa, insomma poco per colpa sua, dopo per problemi di salute e tutto quanto, perché oggi si trova davanti ai suoi 30 anni, non è vero, al quale non può accedere praticamente a
Ha un diploma? No,
quello è il problema, non è riuscito a fare il diploma e allora oggi si trova davanti a un Everest, perché quella è la pura verità, al quale non può, insomma, per più che si è presentato a diverse agenzie e tutto quanto, ma insomma, anche ha fatto cameriere, anche quello là, e abbiamo visto lo sfruttamento anche dei giovani, no?
Poi lui in una posizione chiaramente di debolezza, anche perché appunto purtroppo il curriculum che porta non è particolarmente rilevante. Gianna, chiediamo ad Arnaldo Carignano, ci sono molte situazioni simili a quella descritta da Gianna Carignano, persone che per una storia personale sfortunata non hanno compreso, c'è ancora una sacca di lavoratori che cercano delle opportunità anche semplici, modeste, insomma, ma che è difficile collocare?
Sì, esiste, il tema esiste, la fragilità colpisce a tutti i livelli, quindi sia i giovani che i meno giovani. Quello che posso suggerire è innanzitutto di non perdersi d'animo e di continuare a ricercare, perché poi è anche molto statistico, perché arrivi il giorno giusto in cui c'è il contratto che si apre e magari quel giorno hai applicato, sei passato alla filiale. La seconda cosa, io suggerirei anche dei percorsi di formazione brevi, 80-160 ore, quindi diciamo percorsi di addestramento, li suggerirei per non rimanere a quel livello in cui sei un po' succube di quello che arriva.
Esatto.
Non dico percorsi
anche
di laurea,
per un'iniezione di fiducia personale, poi a volte più che per l'assunzione di una vera competenza al termine di un corso, no? Proprio per stare un po' di più con la gente, con le persone, magari anche questo semplicemente aiuta a volte.
Ce ne sono tanti di corsi, secondo me vale la pena, anche attraverso le agenzie, non solo la Randstad, ma noi organizziamo migliaia di corsi durante l'anno, proprio di durate dai 40, 80, 120, 160 ore, che danno un po' la possibilità a tutti di avere un piccolo addestramento e magari ripartire un po' più di slancio.
Gianna, faccia sentire questa trasmissione con queste indicazioni a suo nipote e vedrà che una soluzione la trova.
Io andrei invece all'altro corno del dilemma, non il giovane, ma nel caso che ci è stato segnalato da un ascoltatore, una signora giovanissima, però è del 1974.
Quest'anno a Rotonda, bellamente.
Che è molto qualificata a quanto ci descrive appunto il marito, cioè parla correntemente più lingue.
Laureata in giurisprudenza, ha lavorato ad Hong Kong, però, ha lavorato molto in azienda di famiglia con margini di sfruttamento, da quello che ci racconta suo marito.
E infatti lì nasce un po' il problema, perché uscita da questa azienda, diciamo così, piccola o forse anche piccolissima, pur avendo decisamente un curriculum interessante, non è in condizioni di testimoniarlo più di tanto. E quindi fatica, anche per ragioni anagrafiche, a ritrovare lavoro. Le domande sono due, Carignano. Ma per un cinquantenne e una cinquantenne è così difficile? Perché poi le statistiche invece ci dicono che è proprio in quella fase lì che anzi si stanno creando più posti di lavoro. Non so poi se sono effetti ottici delle statistiche o se invece è realmente così. La seconda domanda è: ma se uno ha un curriculum che è sostanzioso, ma anche se non ha tutti i certificati del caso, può farlo valere in qualche modo? Cioè, in agenzia ne tenete conto?
Allora, sulla prima domanda, rispetto al tema dei cinquantenni, è più uno schema mentale che spesso le aziende hanno rispetto a invece alla carenza di competenze o di motivazione, per cui io ho lavorato prima per tanti anni sul reinserimento lavorativo delle persone licenziate e devo dire che ci sono stati tanti casi di successo. Io ho visto persone rinascere in settori completamente diversi, quindi mi sentirei di dire che l'opportunità c'è. E mi sentirei di suggerire di curare al massimo il network delle relazioni, non avere paura di dire a tutti gli amici e conoscenti che uno è alla ricerca di un lavoro. L'altro aspetto che dico invece, che riguarda un po' di più anche il tema di quelle che sono poi le competenze che mancano, oggi oggettivamente nel mercato del lavoro, soprattutto in alcune province italiane, mancano proprio le persone, per cui c'è disponibilità di opportunità, bisogna a volte a quell'età, che poi la signora ha un anno meno di me, quindi mi metto...
No, la signora è giovanissima, naturalmente.
Esatto, e può essere utile fare un piccolo percorso di carriera, perché vale la pena anche di riposizionare anche gli obiettivi che uno ha, perché a volte la difficoltà è dichiarare quello che uno vorrebbe fare, mm-hmm. o vorrebbe diventare o vorrebbe essere. L'aspetto che le aziende tendono a far crescere le persone internamente è un aspetto da non trascurare. Chi ha avuto come dire, anche posizioni manageriali, a volte fa fatica a rientrare perché l'azienda vuole un po' crescere i propri manager all'interno. Certo. Ma non mi darei per sconfitto, anzi valuterei proprio la possibilità anche magari con delle attività iniziali di consulenza, quindi di poter agire in maniera più flessibile, almeno nella fase iniziale.
Carignano, noi l'aspettiamo qua in studio perché ci è piaciuto questa mattina moltissimo il suo approccio anche molto pratico e concreto, con i suoi suggerimenti appunto ai nostri ascoltatori in questo momento magari in difficoltà. Grazie ad Arnaldo Carignano, Talent Director di Randstad.
E noi torniamo domani
con Investire Informatico, una puntata specialissima con Filippo Bolaffi e il mondo delle aste.
A domani.
A domani.